Bene, benvenuti a tutti quanti per questa ultima sessione di questa maratona delle direzioni del personale, oltre che forum europeo delle direzioni del personale. Spero che questi 3 giorni, questa è la terza giornata di sintesi, che queste 2 giornate siano state interessanti, ma mi sembra proprio di sì, a giudicare dall'affluenza, dall'interesse che abbiamo visto e dalla partecipazione ai tavoli di queste 2 giornate. Questa mattina è una mattina che è divisa in due parti. Durante la prima parte facciamo la sintesi dei risultati, degli incontri, che sono stati in totale ieri 7 incontri su diversi aspetti relativi alle politiche del personale nelle pubbliche amministrazioni. Oggi, appunto, fino alla metà della mattina facciamo una sintesi. Nella seconda parte riflettiamo un po' su quelle che sono che possiamo ipotizzare siano le tendenze future delle politiche del personale nell'ambito del territorio europeo. Tendenze che, riepilogando, facendo un brevissimo flash, hanno diciamo due importanti approcci. Quello del modello francese, a cui anche il nostro si ispira, dove le regole della pubblica amministrazione sono una specialità rispetto hanno dove la pubblica amministrazione ha delle sue regole, un sistema che si distingue dal resto del mercato, un quadro invece un po' più aperto, diciamo un sistema più chiuso, dall'altra parte un quadro più aperto che è quello che il Regno Unito da più di 15 anni sta sperimentando col New Public Management. In mezzo a tante diverse situazioni, l'Italia che si ispira di più al modello francese e che da diversi anni introduce elementi che si ispirano al sistema di gestione privato e che quindi si rifanno al New Public Management, diversi altri paesi che si stanno confrontando appunto con questo che può essere definito in generale un obiettivo di maggiore flessibilizzazione degli strumenti del mercato interno della pubblica amministrazione. Oggi vediamo e cerchiamo di fare il punto su dove siano e quali sono, non solo dove siamo noi, ma anche dove questi nostri due punti di riferimento, quello storico e quello più recente, siano e verso dove si stiano muovendo. Cerchiamo di rendere in sintesi alcune riflessioni su questi cambiamenti che comunque ci riguardano tutti, non riguardano soltanto questi 3 sistemi. Nelle nostre relazioni parleremo anche di altri paesi che sono stati i nostri gentilissimi ospiti in queste 3 giornate. E che ringraziamo veramente per essere venuti a discutere con noi, a raccontarci le loro esperienze, il loro punto di vista. Tutti loro abbiamo chiesto non soltanto di raccontarci quale fosse la situazione attuale, ma di raccontarci un po' la loro storia e soprattutto di avere uno sguardo critico, di analisi critica nei confronti del proprio sistema, della propria sistema di regolamentazione, perché insieme volevamo cercare di capire quali elementi potessero, da questa analisi critica, quali elementi avremmo potuto trarne di insegnamento, di apprendimento comune e di indirizzo che forse potrebbe essere, e per una parte mi pare, poi ne parleremo, però che per una parte può essere anche condiviso. Io veramente questa breve sintesi lascio la parola adesso ai chairman che hanno condotto le sessioni parallele di ieri, che si sono incentrate per una parte su casi di studio, esperienze significative di pubbliche amministrazioni di diverse parti d'Europa, per un'altra parte abbiamo cercato di fare proprio un'analisi più sistematica, andando a verificare quali fossero le differenze in alcuni punti strategici della gestione delle risorse umane, approvvigionamento della risorsa umana, la selezione, l'accesso alla pubblica amministrazione, lo sviluppo del personale, il percorso di carriera interno, come questo percorso venga gestito, quali siano i sistemi di valutazione e di controllo interno, sistemi che non sono solo orientati certamente a verificare come nei sistemi chiusi forse il rispetto delle regole, ma sempre di più sistemi di controllo e valutazione che sono orientati a valutare l'impatto e l'efficacia che il sistema pubblico riesce ad imprimere nei servizi che offre al cittadino. Se c'è sicuramente un elemento che ci accomuna, che accomuna le pubbliche amministrazioni di tutta Europa, è una richiesta da parte della cittadinanza sempre, dei cittadini sempre crescente di qualità del servizio. Qualcuno nei tavoli di ieri diceva che i cittadini si stupiscono, no? Il cittadino utente si stupisce che McDonald's riesca a fornirci un panino, per quanto noi possiamo dire discutibile in termini di qualità, ma comunque questo panino riesca ad offrircelo identico in Francia come in Giappone, e si chiedono come mai la pubblica amministrazione italiana e vicina a quella francese non riescano a fornire allo stesso modo un servizio simile. Forse in questi termini la globalizzazione offre, parlando di benchmark, un punto di riferimento facile, di facile confronto per chi è fruitore di un servizio, e di conseguenza la domanda, forse sto anche un po' banalizzando, però la domanda del cittadino sicuramente a livello generale cresce in termini di qualità del servizio che viene richiesto alla pubblica amministrazione. Non voglio dilungarmi oltre, passo la parola ai nostri relatori. Come vi dicevo l'altro giorno, questo forum è stato preparato attraverso un viaggio di studio dove siamo stati ospiti di diverse amministrazioni, in totale abbiamo avuto 20 incontri della Francia e del Regno Unito, un viaggio di studio che abbiamo come format realizzato in collaborazione con questo gruppo di lavoro, a cui devo fare i complimenti perché sono stati veramente dei bei compagni di viaggio, non soltanto in termini turistici, ma anzi in termini proprio di ragionamento comune, e questa è una sinergia, diciamo, sulla quale ci siamo trovati molto bene tra pubblico e privato, no? Metà tra pubblico e privato, questa collaborazione col gruppo RSO e in particolare con questo gruppo che fa capo a Giancarlo Senatore, che voi avete visto distribuiti ieri nei diversi tavoli e che tenevano traccia di tutte le nostre discussioni. Veramente grazie per il bel lavoro che abbiamo fatto insieme e che appunto in questo momento ci racconteranno cosa abbiamo fatto nel viaggio di studio, quali erano stati gli obiettivi, e poi cominceremo con le sintesi dei lavori di ieri.
Bene, allora, grazie soprattutto per il fatto che siete qui, nel senso che abbiamo due competitor fortissimi in questo momento, no? Il tempo e il tempo, cioè il tempo atmosferico che ci inviterebbe a stare, no, in spiaggia piuttosto, e il tempo nel senso che molti di voi hanno aerei o voli o mezzi di trasporto che aspettano, e quindi in questo senso grazie. Cercherò, come è tradizione in questo tipo di presentazioni, di essere sintetico, benché il tema si presta molto volentieri a approfondimenti, divagazioni e qualche volta anche magari, no, confronti di tipo alto, no, sull'impianto legislativo piuttosto che sulle regole. Useremo in questo senso un approccio molto inglese, se mi permettete già una piccola adozione di modello, nel senso che cercheremo di essere il più pragmatici possibili, cioè racconteremo quello che abbiamo fatto e che cosa è successo durante il viaggio studi, assecondando due sostanziali punti di contatto. Il primo, il tema della comparazione, no? Un viaggio di studi pone alla base, poi lo vedremo in maniera un po' più metodologica, pone alla base l'argomento di del confrontarsi con altre esperienze, altre realtà e così via. In questo senso però le due domande fondamentali, affrontando da un punto di vista metodologico la comparazione, sono cosa, cioè che cosa confrontiamo e perché. Il cosa è legato alla non sempre facile confrontabilità delle esperienze, no? Anche nel settore pubblico, sapete che le logiche del benchmark sono affermate per natura propria nel segmento privato, ma in realtà ormai tutte le amministrazioni europee, a maggior ragione quelle europee, legate fortemente da un impianto ormai che è comunitario a tutti gli effetti, tendono a rappresentarsi e a confrontarsi sempre di più tra di loro. Quindi sul tema del cosa, l'altra domanda a cui cercheremo di rispondere in questa breve presentazione è perché. Confrontarsi costa, no? Richiede tempo, richiede impegno, richiede persone disponibili al confronto, deve esserci un feedback puntuale. Allora, due informazioni veramente velocissime su chi siamo, no? Un piccolo omaggio al gruppo di lavoro che effettivamente ha lavorato, no, in collaborazione, in ottima collaborazione devo dire, con il gruppo di Formez che ha organizzato il progetto e nello specifico poi il viaggio di studi. RSO è una knowledge company che realizza in partnership con i suoi clienti progetti di innovazione organizzativa e gestionale che valorizzano le competenze e sviluppano le professionalità delle persone. Abbiamo sintetizzato in una sola slide quello che riteniamo essere un po', anche con un minimo di orgoglio, i risultati più interessanti della nostra recente esperienza. Gruppo di consulenza, formazione e ricerca con 200 professionisti in Italia e in Francia, 6 sedi operative, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Parigi, un network internazionale che si è costituito e rafforzato, a maggior ragione in questi ultimi 2 anni, con una specifica attenzione ai paesi e alle amministrazioni dell'Unione Europea. Un tasso di crescita annua media nell'ultimo periodo, qui abbiamo rappresentato circa 7 anni, del 15%, acquisizione significativa di società nei settori automotive, finance e learning. Il dato di fatturato dell'ultimo esercizio riporta al nostro 21 milioni di euro come risultato finale. Ecco, due informazioni solo per darvi un po' l'idea della dimensione e dell'impegno anche delle risorse rispetto al progetto specifico. Andiamo allora immediatamente nel merito della prima delle domande, no? L'aspetto metodologico. È una pratica formativa? Sostanzialmente sì, io la definirei una delle più dinamiche e interattive pratiche formative, tesa a favorire la circolazione di buone pratiche, aprire le amministrazioni italiane al confronto con esperienze internazionali, realizzare analisi su temi specifici direttamente sul campo. È sempre possibile condurre studi, confronti, scambi di informazioni, restando ognuno nel proprio contesto lavorativo, ed è utile anche in questo senso. La nostra esperienza ci porta a concludere che il rapporto tra il tempo impegnato e l'apprendimento realizzato è sicuramente moltiplicato nelle esperienze di contatto preparate, diciamo, strutturate. Qui ci siamo un po'... abbiamo fatto un accenno al filone della comparazione così come si è evoluto a livello europeo in quest'ultimo periodo, no? Abbiamo cercato di mettere insieme alcuni concetti chiave che sono però diventati, a livello di Unione Europea, il patrimonio di uso comune. Usiamo l'inglese in omaggio alla lingua che ormai è diventata la lingua di scambio a livello europeo, e forse anche perché le origini di questi termini trovano un iniziale input nel mercato, nel segmento privato, e quindi in questo senso, no, si è pagato un po' lo scotto dell'utilizzo di una lingua differente. Benchmarking è forse la parola che più frequentemente è entrata ormai nel nostro linguaggio, sostanzialmente il confronto con le migliori pratiche, tipicamente private, no? Tipicamente del mondo privato, scusate, dove in realtà la competizione spinge al confronto per l'ottenimento dei migliori risultati. Peer learning, come metodologia di studio di confronto tra pari, è un po' il principio a cui ci siamo ispirati nell'organizzazione del viaggio studio da un punto di vista metodologico. Bench learning è l'evoluzione del peer learning e mette in gioco un processo strutturato in cui, in un rapporto tra pari, è possibile poi studiare insieme, confrontarsi e studiare insieme. Solo per darvi un'idea dei meccanismi che erano alla base del nostro, da un punto di vista dell'impianto metodologico, noi ci siamo mossi a cavallo tra il peer learning e il bench learning, nel senso che avendo poco tempo ci siamo concentrati su migliori pratiche, ma utilizzando il confronto tra pari. I nostri ospiti, che abbiamo peraltro anche qui, alcuni dei quali sono anche qui oggi, rappresentavano durante il viaggio di studi omologhi, direttori delle risorse umane o persone impegnate nel processo delle risorse umane presso le amministrazioni che abbiamo visitato. Va bene, passerò velocemente queste slide intermedie che raccontano sostanzialmente il meccanismo col quale, no, dentro cui si inserisce il viaggio di studi. Noi qui mi piace definire il viaggio di studi solo come l'inizio, nel senso che può essere rappresentato come un punto di arrivo, anche però nell'inquadramento, nell'ambito del progetto più grande sulla governance delle risorse umane. In realtà il viaggio di studi è un inizio di un percorso che potrà continuare poi nel tempo, alimentandosi successivamente. In termini di quali passi operativi? Beh, siamo partiti dal bisogno, abbiamo elaborato un'indagine sulle migliori pratiche internazionali e quali potevano essere i partner di riferimento. I partecipanti, e voi stessi naturalmente, in quanto partecipanti a questo forum, potrete fruire anche dei dossier del materiale preparatorio. Tutto questo penso sarà disponibile, qui guardo la USAI, sarà disponibile o è già disponibile sul sito di progetto, se non... Vero? Vero? O mi sto lanciando in un'affermazione che... Quindi i dossier paese, le schede paese e il materiale di analisi preparato per i partecipanti, in modo che si arrivasse già al viaggio di studi preparato, è a voi disponibile. È già disponibile, ottimo. Follow up, di cui questa presentazione rappresenta un elemento, cioè prosecuzione e conclusione del processo di viaggio studi. Bene, andiamo un po' di più nel merito, d'accordo? Poi siamo nell'ambito di un progetto più ampio, che conoscete molto bene, dentro cui è organizzato questo forum. Il tema è la scelta, i criteri di scelta dell'esperienza francese e dell'esperienza inglese rappresentava un po' l'oggetto dal quale siamo partiti, no? In principio, per riuscire a comprendere quali dei 25 paesi, e forse anche esterni, no? Se volessimo allargarci ad altri paesi fuori dall'Unione Europea, poteva rappresentare per lo stato dell'arte dell'evoluzione, lo stato dell'arte del sistema amministrativo e direi organizzativo del settore pubblico italiano, un interessante elemento di confronto. Siamo ricaduti su una scelta classica, Francia ed Inghilterra, per alcuni dei principi che caratterizzano, e in qualche caso, anche con nostra sorpresa, sono riconfermati dalle caratteristiche tipiche dei due modelli. Qui abbiamo utilizzato una definizione di tipo sociologico, dove il sistema inglese era orientata sostanzialmente al cosiddetto position based, quindi la selezione dei migliori candidati per ciascuna posizione organizzativa all'interno del settore pubblico, forte apertura al mercato esterno con un reclutamento a qualsiasi livello di ingresso, ma lo vedremo meglio nel seguito, apertura ed autonomia delle amministrazioni nella possibilità di scegliere come meglio ricoprire le posizioni manageriali e non all'interno del loro organico. Lo vedremo, non vi preoccupate, lo vedremo se vogliamo approfondire questi argomenti, ci sono poi, abbiamo delle tavole di descrizione più accurati. Sistema francese, career based, come l'abbiamo definito, molto prossimo al modello italiano, oserei dire però, di almeno 10 anni fa, nel senso che se dovessimo ispirarci e semplificare un po' i riferimenti di confronto, il modello francese ancora oggi è strutturato con un accesso alla carriera per concorso. La promozione è basata su un sistema di gradi ed è individuale, molto legata all'anzianità, fortemente condizionata ancora dall'anzianità. Limitate possibilità, anche loro hanno introdotto alcuni elementi di flessibilità, ma limitate possibilità di entrata nella funzione pubblica a metà della carriera o a livelli, ad altri livelli. Su questi temi comunque, trattando gli argomenti nel seguito, un po' più di merito, legati
ai quattro filoni delle sessioni parallele daremo un livello ulteriore. Poi naturalmente non mi dispiacerebbe, se fosse possibile, anche conversare magari o aprire a qualche domanda, se da parte vostra c'è una qualche curiosità su questo o quel tema. Quindi le logiche, una sintesi che possa descrivere il viaggio studi, 21 partecipanti, 20 interventi di esperti, 10 incontri nella settimana che è andata dal 5 al 10 giugno, una struttura di confronto anche molto fitta. Nel caso, qualcuno dei partecipanti ha forse lamentato l'eccesso di frequenza, diciamo, degli eventi, ma penso comunque poi potremo giudicare insieme sentendo direttamente qualcuno dei partecipanti. L'elenco degli interventi ha toccato ancora una volta i quattro filoni fondamentali che abbiamo qui sintetizzato e che vi ripropongo in uno schema che vuole essere già un primo passaggio ai risultati delle sessioni parallele di ieri, e cioè la selezione e l'accesso, la mobilità e lo sviluppo di carriera, la disciplina del lavoro, valutazione e controllo. Allora, a questo punto io, lascerei, mi piacerebbe, in primo luogo, avendo chiuso la prima parte che è legata alla metodologia, ed avendo fatto il lancio per la seconda parte con un po' più di merito, non mi dispiacerebbe aprire a un commento dei partecipanti sull'aspetto metodologico. Poi magari a valle anche degli aspetti un po' più di merito che sono qui presentati e che sono il frutto del lavoro delle sessioni parallele che, vi ricordate, ieri sono state articolate in momenti di confronto più approfonditi, magari proviamo a tracciare un po' la sintesi degli elementi cruciali emersi, per i quali comunque l'approfondimento è sempre possibile grazie ai dossier e al materiale presentato sul CD e sul sito internet.
Questo viaggio di studio dove hanno partecipato tra gli altri è stato un gruppo allargato, c'erano diverse amministrazioni, tra l'altro ha toccato un po' tutta l'Italia, avevamo amministrazioni dalla Sicilia, dal centro, dal nord, Umbria, Veneto, c'erano anche rappresentanti dell'ANCI, della funzione pubblica, insomma è stato un bel gruppo di studi, abbiamo potuto vedere sotto diversi punti di vista i nostri incontri e testimonianze. Donato Pennetto, presidente del comitato tecnico del Formex.
Ma parlo da partecipante.
Parli da partecipante. Vai.
Da partecipante è un viaggio interessante. È interessante per due ordini di motivi.
Il primo:
io penso che il presidente Flammà da una parte e la dottoressa Montironi dall'altra, come insomma amministratrice di RSO, possano essere soddisfatti di questi loro funzionari. Il viaggio, il risultato è stato positivo non per una fortuna o per un caso, per la fortuna che al 93esimo ti danno il rigore, no. E il viaggio è stato interessante perché è stato preparato, è stato pensato, è stato preparato ed è stato approfondita la tematica, cosa che non sempre capita. E quindi questo buon metodo di lavoro, anche questa partnership insieme pubblico-privato, è un elemento da valorizzare molto. Un complimento particolare a Anna Paola Osai e Giancarlo Senatore, che sono stati bravi a cucire a sistema una serie di riflessioni che non sempre si componevano automaticamente fra di loro. Tante amministrazioni diverse, tante esperienze diverse, la bravura in che cosa è consistito? Nel saper cucire, mettere insieme, ricondurre a sistema organicamente delle riflessioni e delle esperienze, un aspetto molto positivo. Il secondo elemento, che fa parte anche di un po' di retaggio culturale insomma nostro, difficile da superare, l'ha affrontato già Giancarlo Senatore. non abbiamo ancora consapevolezza dell'importanza e della penetrazione del diritto comunitario nella nostra vita quotidiana. Continuiamo a pensare di essere un'isola per di più felice e un'isola che una volta all'anno si ricorda di avere contatti con l'Europa e quindi un confronto con l'Europa. Ieri facevamo una riflessione su come le materie di insegnamento nelle nostre università ancora oggi risentano pochissimo del diritto comunitario. Viene ancora studiato come un esame a sé, un libricino da aggiungere e non come una parte fondamentale degli istituti e dei nostri insegnamenti universitari. Quindi questa apertura al mondo europeo e l'andare a ricercare, io che sono un ragazzo del Mezzogiorno, una volta la best practice era andare a Brescia a vedere come funzionava la raccolta rifiuti loro, oggi vai ad Assen oppure probabilmente vai a Birmingham a capire le loro aree metropolitane come funzionano. Questa apertura al mondo europeo, che è diventato una parte quotidiana, penetrante del tuo modo di essere, diventa fondamentale. Quindi questo atteggiamento, pensate quanto è cambiato il Formez in 20 anni. Prima eravamo assistenza alla parte arretrata dell'Italia, le regioni del sud. Oggi il 15% della nostra attività è attività di assistenza a governi europei, a governi dell'est europeo che entrano in Europa. Quindi questa dimensione internazionale che dobbiamo recuperare sempre di più e farla diventare nostro patrimonio quotidiano di azione e di comportamento con questi modelli. Perché è stato molto interessante. Ed è stato molto interessante viverlo nella stessa settimana. Non sono due modelli scelti a caso, il modello francese e il modello inglese, soprattutto per l'Italia. Perché uno, il modello francese, rappresenta ciò che noi siamo stati per un secolo e mezzo. Cioè una tradizione forte, consolidata, su cui noi tutti ci siamo formati all'università. Potremmo anche dire siamo stati un po' la brutta copia del modello francese in questi anni, ma quello era il riferimento, l'autorità napoleonica, insomma, il codice civile. Il modello inglese è il modello in cui lentamente, verso il quale lentamente noi ci stiamo avvicinando, almeno per alcune tematiche e per alcune tecniche. Quindi vederle insieme nella stessa settimana ti dà esattamente la percezione di ciò che sei stato per un secolo e mezzo e ciò che negli ultimi 10 anni, lentamente, ancora in mezzo al guado, tu incominci ad essere per il futuro. Quindi è stato fondamentale da questo punto di vista viverle insieme per capire il tuo passato e per incominciare a capire e a delineare quello che è il tuo futuro. Ma in questa riflessione, enuncio ovviamente solamente i titoli delle riflessioni. Il primo punto, a volte abbiamo quasi vergogna o ritrosia a discutere del problema dell'innovazione e dell'ammodernamento della macchina amministrativa italiana. Quasi come non fosse solo un problema italiano, ma fosse un punto negativo del problema italiano. Non è così. Viaggiando, e questo serve il confronto internazionale, viaggiando ti rendi conto che è stato un problema negli ultimi 20 anni di tutte le democrazie nel mondo. Ed è stato un problema delle democrazie di common law e di civil law. È stato un problema dei governi di destra e dei governi di sinistra. È stato un problema degli stati centrali e degli stati periferici. Cioè di quelli decentralizzati, cioè è stato un problema che le democrazie si sono poste nel loro complesso, cioè quando è cambiato il bisogno della collettività, come la macchina amministrativa appronta la risposta più adeguata rispetto ai tempi che vivi. Ed è stato un problema complessivo delle nuove democrazie e delle democrazie molto più consolidate nel tempo. Quindi è un problema che l'Italia vive insieme agli altri. È un problema ovviamente che da noi è arrivato per ultimo, ma è un problema che per avere i primi risultati ha bisogno di tempi lunghi. Spesso indichiamo l'Australia e la Nuova Zelanda come esempi positivi, non evidenziando due aspetti caratteristici. I primi risultati li vedono dopo 10-15 anni e attenzione, parliamo di sistemi come quello inglese e americano più facili da modificare rispetto al modello italiano e al modello francese. Cioè parliamo di modelli che non hanno la cultura della forma, non hanno la cultura della procedura, spesso non hanno le culture delle garanzie, non hanno i principi costituzionali a garanzia di determinati elementi. Cioè molto più snelli e quindi molto più semplici e facili da modificare rispetto al modello francese o al modello italiano. Ultimo punto che mi permetterei di evidenziare è questo. Io ho molto apprezzato, sia in questi giorni e sia in Francia, la relazione della dottoressa Trossat. Perché? Perché sentir parlare un francese, da sempre, insomma, personificazione della grandeur napoleonica, non di vizi e difetti, ma di criticità del sistema, è già una grande cosa. Cioè, da questo punto di vista, un po' italiana. Noi li accentuiamo poi i nostri difetti, tanto che ci scherziamo e ci ironizziamo. Ma sentire un francese che discute delle criticità del proprio sistema è un fatto estremamente positivo. Qual è però la grande differenza che era anche presente nella relazione di Tamassia? Anche il modello francese si rimette in discussione. Rimette in discussione non la sua impostazione di fondo, rimette in discussione alcune tecniche interne al suo sistema. E questa è la principale differenza rispetto al modello italiano. Attenzione che in Italia 15 anni fa non sono state introdotte solo delle tecniche di gestione diverse nell'organizzazione della pubblica amministrazione, ma viene messa in discussione in Italia l'architettura del modo di essere della nostra amministrazione. Questa non è toccata in Francia. In Francia, come giustamente ha evidenziato poi Giancarlo Senatore, questa grandissima qualità del loro accesso, della loro formazione, incontra un limite, cioè quella della carriera. La carriera garantita solo ed esclusivamente per anzianità, dove pochissime risorse possono essere dedicate agli incentivi e agli obiettivi. Quindi loro introducono le tecniche di New Public Management, ma all'interno di un'architettura che resta immutata. Quindi a correggere qualche difetto, dovuto da due grandi pregi loro, la grande qualità e la grande trasparenza nel sistema di selezione, ancora tutto centralizzato, anche per le autonomie locali, attenzione. Poi la formazione che accompagna l'ingresso, e poi una formazione penetrante, invasiva, diffusa per tutto quanto il personale. Comune di Parigi quest'anno impiegano sulla formazione il 3% del monte salari e il loro obiettivo nel giro di 2 anni è di arrivare al 3,5% del monte salari. Quindi una quantità enorme di risorse investite. Ma nonostante grande qualità sull'accesso, grande qualità della formazione, loro si pongono il problema della progressione. Questa progressione è molto più legata al merito, agli obiettivi, che non a quella che è la carriera e la garanzia della carriera. E la loro la loro grande rivoluzione su questa LOLF, quindi mettere insieme obiettivi, risorse, risultati e cercare di parametrarne poi gli incentivi che tu li colleghi, per loro è una grande rivoluzione. La grande differenza con l'Italia, loro non mettono in discussione l'architettura loro costituzionale, cioè lo statuto, i corpi, questi sistemi restano immutati, invece noi per una parte li mettiamo in discussione. Questo è il motivo principale di un disorientamento fra ciò che eravamo e ciò che siamo. Così nel modello inglese, la cosa che mi ha colpito di più, Giancarlo, che non è presente nelle nostre riflessioni in Italia, è le loro discussioni, il loro sistema tiene al centro una sola cosa, il servizio al cittadino. È quello il loro parametro, unico parametro su cui loro misurano, parametrano, riformano, danno incentivi. Cioè è migliorato o no la qualità del servizio rispetto a quello che si attendeva il cittadino. Cioè questo servizio al cittadino, la qualità del servizio è il parametro dell'azione della pubblica amministrazione, del servizio in generale. Certo che costa. I servizi costano, la dottoressa Bustin ci ha detto quanto costa il servizio sanitario in Inghilterra, però da questo punto di vista la qualità del servizio che diventa il parametro su cui tu valuti. Quindi modelli diversi, modelli tutti che si rimettono in discussione, e poi l'altra grande consapevolezza che viene fuori come considerazione. Noi venivamo in passato, un po' tutti, da modelli puri, diciamo così. Si discuteva sui modelli puri, discuteva sulle amministrazioni centrali e su quelle periferiche, sui sistemi presidenziali e su quelli parlamentari. Questa era la discussione, la scelta finale era sui modelli. Questo non è più nel mondo, non è più nel mondo. Nel mondo le democrazie stanno adottando sistemi misti, stanno cercando di inserire sulle loro architetture di base, sulle loro tradizioni, alcuni istituti che vengono confrontati internazionalmente e vengono inseriti perché probabilmente producono dei benefici. Ad esempio, non ci deve scandalizzare, un'amministrazione centralizzata come quella inglese inserisce devolution variabili, come quella scozzese, come quella gallese, come quella dell'Irlanda del Nord. Sistemi per antonomasia assembleari, come quello di Westminster parlamentare, inserisce l'elezione diretta del sindaco di Londra. Cioè i sistemi si contaminano, non esiste più la purezza, incominciano ad esistere sistemi che mettono insieme istituti che una volta appartenevano a tradizioni diverse e li adeguano alle loro esigenze. Questa contaminazione internazionale secondo me è positiva per noi. Il giudizio che io do, preparato molto bene, molto utile per chi l'ha seguito, bisogna moltiplicarle queste occasioni di dimensione internazionale, la partnership Formez RSO o altre società, insomma favoriamo anche questa libera concorrenza da questo punto di vista,
è
molto utile
avere feedback al cliente.
La considerazione non da italiano, in molti campi siamo più avanti degli altri. Non ci sottovalutiamo, siamo più avanti degli altri. La considerazione finale, non abbiamo bisogno probabilmente di nuove riforme e di nuove leggi, abbiamo bisogno di applicare bene come comportamenti, cioè farla diventare coscienza e comportamento quotidiano, quelle che sono le riforme degli ultimi 15 anni.
Bene, mi sembra una premessa, come dire, che ci può chiarire, abbiamo preparato il terreno.
Un'ammirabile sintesi, direi.
Sì, assolutamente, che ci chiarisce benissimo il quadro da cui andiamo a fare questi approfondimenti. Tra l'altro Donato, hai citato anche l'influenza del diritto comunitario, che mi pare che ieri nel tavolo sulla gestione associata dei servizi per il personale sia piombato come un fulmine a ciel sereno, mi sbaglio, Donatella? Quindi anticipa un po' di... apre uno squarcio su cui poi Donatella ci racconterà, perché il diritto comunitario, diciamo, è piombato come sollecitazione, un attimo l'anticipo, in quel tavolo, nei termini di comuni che si associano e creando tra loro incidendo, diciamo, sulla concorrenza, creando loro, tra loro un sistema di concorrenza sleale. Detto proprio molto in sintesi, poi Donatella ci racconterà, però in questa sede proprio ci è arrivato tipo fulmine. Oddio.
L'esperienza francese in questo senso è molto interessante, no? Come abbiamo accennato in qualche caso. Meglio, ancora.
Sì, sì, il nostro ospite tedesco ci ha fatto questa apertura. Se vogliamo continuare con gli approfondimenti.
Molto volentieri. Alla parola approfondimenti in genere si è un po' atterriti.
No, allora non approfondiamo.
Abbiamo sintetizzato e portato, esatto, e riportato in maniera sinottica le molte considerazioni fatte nelle presentazioni da sessione parallela, quindi qui troverete una sintesi per punti delle caratteristiche fondamentali dei due modelli e un ulteriore tentativo di chiusura come lancio per le attività successive. Questa cosa comunque non mi... colgo l'occasione per sottolineare però un passaggio che velocissimo che ha fatto Donato Pennetta sul tema dell'internazionalizzazione, da un punto di vista, nella prospettiva privata, e quindi in questo senso rappresento per un attimo, no, il soggetto impresa nel segmento consulenza, formazione, eccetera, non è più una scelta, nel senso che noi ci siamo accorti, facciamo i conti tutti i giorni col fatto che il mercato non è più un mercato nazionale, è un mercato europeo. Non è possibile scegliere se confrontarsi o non confrontarsi, noi siamo continuamente in confronto, da parte nostra la scelta è andare a confrontarci nei terreni dove finora siamo stati un po' meno presenti, quindi in questo senso lavorare per l'Unione Europea, lavorare per altre amministrazioni, sottolineando e auspicando la crescita di quel famoso 15% del Formez, lavorare per i new entrants, i paesi presso i quali tutta l'attività di institutional building può essere fortemente sostenuta da istituzioni come la vostra. Detto questo, allora, le tabelle di sintesi. Dunque, come ricorderete, sessioni parallele focalizzate su quattro temi. Bene, qui a confronto abbiamo cercato di connotare un po' le esperienze francesi e le esperienze inglesi in termini di orientamento prevalente, no? In testa alle colonne troverete orientato all'organizzazione e orientato alle garanzie individuali. Se dovessimo descrivere qual è uno dei tratti che ha colpito un po' tutti e che può essere, no, che mettiamo qui in comune, è che nelle scelte in materia di gestione risorse umane, il modello inglese fa prevalere comunque il bisogno organizzativo rispetto invece al modello francese, che per natura, storia, tradizione e così via, tende comunque a mantenere alcune garanzie tipiche individuali del cosiddetto, della diciamo, condizione di funzionario pubblico. Questo è un po' un tratto che abbiamo letto come comune in tutti e quattro i filoni e per i quali abbiamo provato a riclassificare le informazioni, le sensazioni, i metodi che ci sono stati descritti nelle sessioni parallele. Allora, considerando il modello, che cosa vuol dire questo considerando il modello inglese? Ad esempio, sui temi della selezione e l'accesso, una maggiore autonomia organizzativa da parte dell'amministrazione, lo dicevamo prima, il numero, la quantità, la qualità, il profilo delle persone richieste è scelto e deciso dalle singole amministrazioni, sulla base dei vincoli che naturalmente vengono dal budget e dai vincoli che naturalmente vengono dalla competizione interna tra amministrazioni. Cioè, esiste un mercato del lavoro pubblico, diciamo, fortemente sovrapposto al mercato privato, per cui le amministrazioni, alla stregua delle aziende, in qualche caso entrano in competizione per acquisire competenze specialistiche, in qualche caso pagando anche, come dire, fuori dagli schemi ordinari, arriverei a dire inquadramentali, retributivi, pur di avere la competenza specialistica nel giusto posto. In questo senso si spiega anche, appunto, il mercato, il ricorso al mercato esterno. Solo attraverso una forte permeabilità di mercato pubblico e mercato privato è possibile immaginare un meccanismo del genere funzionante. Il modello francese sui temi della selezione dell'accesso, invece, riafferma un forte controllo centrale, che non necessariamente è una connotazione di valore negativo. Vorrei precisare che abbiamo cercato di non dare giudizi di merito, ma di analizzare lo stato dell'arte. Intendo dire che il forte controllo centrale, ad esempio, a livello delle tre funzioni, funzione pubblica centrale, funzione pubblica territoriale, funzione pubblica ospedaliera, consiste nella definizione di un repertorio di competenze per profili, per i quali, ad esempio, se ho bisogno di un certo profilo in un certo comune, di una certa realtà, ho un profilo definito a livello centrale che posso bandire non in funzione del titolo di studio piuttosto che del numero di anni di anzianità, ma in funzione del bisogno specifico delle conoscenze che mi si richiede, omogeneo per tutto il territorio francese. Capite che questa dà un indirizzo molto molto netto nella fase di selezione e quindi qualifica e rende qualitativa la selezione in ingresso. La ricerca e quindi l'eventuale copertura di posizioni interne avviene soprattutto attraverso appunto una ricerca interna al corpo, alla funzione pubblica. I famosi 1700 corpi, che sono quelli che una volta si sarebbero potuti definire in Italia le organizzazioni interne, i ruoli, no? Il ruolo informatico, il ruolo tecnico e così via, in Francia sono vere e proprie forme di regolamentazioni che definiscono per le specifiche categorie livello d'avanzamento, numero di anni, anzianità, eccetera. Il repertorio delle competenze è uno degli elementi che fa la differenza sia in fase di selezione ed accesso che, come vedremo nel blocco successivo, in termini di mobilità e sviluppo di carriere. Il repertorio delle competenze qualifica anche il profilo atteso per definire una certa mobilità. Poi questa cosa fa i conti, e qui approfitto per passare quindi al secondo argomento, ragionando sul modello francese, questo fa i conti poi con i meccanismi invece di rigidità governati dall'anzianità. Ci raccontavano, no, nell'esperienza di confronto, che poi rispetto a un bisogno effettivo di una specializzazione in provincia in Provenza, appunto, in realtà a fronte di un bando aperto all'interno, essendo il criterio prevalente quello dell'anzianità, non sempre la competenza veniva riconosciuta e quindi il meccanismo di anzianità spostava e limitava la possibilità di usare le persone giuste al posto giusto. Ancora sul modello francese, quindi sul tema di mobilità e sviluppo di carriere, sicuramente i limiti e le opportunità offerte dalla LOLF, i vincoli, scusate, e le opportunità offerte dalla LOLF ha definito un quadro di riferimento che vedremo essere prevalente e dominante sul tema del sistema di valutazione, ma anche in termini di mobilità e di sviluppo. I vincoli di budget, fortemente governati da un modello pianificatorio forte iniziale, sta condizionando e orientando le scelte in materia di mobilità. Dove per mobilità, naturalmente, noi do per scontato quando ci siamo detti all'inizio, no, nel primo giorno, per mobilità qui abbiamo preferito parlare genericamente di mobilità geografica o mobilità orizzontale e verticale, pensando cioè alla progressione di carriera o alla mobilità in altri ambiti a parità di livello inquadramentale. Nel modello francese ancora uno scarso incentivo inquadramentale alla mobilità. Questo è un particolare un tema che si contrappone particolarmente alla flessibilità invece inserita nel modello inglese, dove, tanto per fare un esempio, la mobilità verso la zona di Londra in qualche caso è incentivata, perché notoriamente la zona di Londra è una zona dove ci sono costi più alti, la vita richiede trasferimenti maggiori, e quindi ci raccontavano di insegnanti che per certe zone specifiche sono incentivati da un punto di vista retributivo. Altro elemento, e che ribadisce ancora una volta l'approccio della esigenza organizzativa prima dell'esigenza individuale, è che nella riorganizzazione di alcuni settori del segmento pubblico l'amministrazione inglese ha realizzato 84.000 licenziamenti e ha assunto un numero non equivalente, cioè più basso, di competenze e di persone nei luoghi dove questi lavori venivano richiesti, con un'operazione che è sicuramente passata attraverso un tasso di conflitto sociale che ci hanno raccontato essere presente, ma che però è compatibile con il quadro complessivo di grande flessibilità. Un altro delle leve che sta fortemente condizionando la riorganizzazione del settore pubblico inglese in materia di mobilità, in questo caso geografica, è che si è proceduto a una manovra strutturata di spostamento del lavoro, l'abbiamo chiamato, cioè non muovo le persone, muovo i lavori e decentro i lavori in quelle aree del territorio inglese dove erano disponibili risorse umane, ma il lavoro aveva, quel tipo di lavoro veniva, il tipo di lavoro che svolgevano perdeva di significato. Ultimo elemento è che il sistema di progressione di carriera è aperto per tutti i livelli, vuol dire che si può entrare ed uscire dal meccanismo a qualsiasi livello attraverso i meccanismi di selezione che racconteremo o che sono comunque descritti con più cura nel materiale che avete a disposizione. Passiamo al terzo tema, la disciplina del lavoro. Beh, sicuramente nel modello inglese è un vero bargaining, nel senso che stiamo ragionando di un approccio fortemente negoziale, dove è lo scambio tra le parti sociali e amministrazione, che definisce framework generali. Dentro questi framework poi è possibile, ancora una volta, in nome dell'autonomia organizzativa delle amministrazioni, decidere quale flessibilità, quale livello di flessibilità e quale adattamento è possibile realizzare. Alcune materie sono totalmente escluse dallo scambio, ad esempio le pensioni, la materia pensionistica, non è oggetto di scambio a nessun livello. La situazione, anche da un punto di vista delle parti sociali, la situazione dei sindacati stessi è molto variegata. Si citava l'esempio di un sindacato che ha un rapporto diretto ed è qui, esprime direttamente alcuni parlamentari che quindi sono a tutti gli effetti la lobby sindacale in Parlamento. Quindi capite la condizione, no, di rapporto diretto con il decisore politico. Ultimo elemento sul contenzioso. La risoluzione del contenzioso, pur ammettendo la possibilità di un eventuale ricorso al giudice esterno, in realtà ha due gradi interni, quindi ha meccanismi interni di risoluzione del contenzioso di tipo gerarchico e aperto ad una commissione che limita sostanzialmente il contenzioso spostato all'esterno. Su questo stesso tema, nel modello francese, noi abbiamo alcune connotazioni interessanti, legate ad esempio a una bassa sindacalizzazione formale, no? È un dato che ci ha un po' colpito in questo senso, pensando a livello proprio di iscrizione al sindacato. Ma a che cosa è dovuto questo risultato? È legato al fatto che in realtà i 1700 corps agiscono in forte cogestione con l'amministrazione. Sono dentro i meccanismi di decisione, con le commissioni paritetiche, con il loro ruolo dentro l'equivalente del nostro consiglio di amministrazione, delle varie amministrazioni, condizione per la quale è chiaro che, no, una parte del ruolo sindacale viene svolto direttamente in cogestione a livello di ambito centrale, ambito, diciamo, organizzativo. Le amministrazioni, nello specifico, esprimono una minore autonomia negoziale, minore rispetto al modello inglese che raccontavamo. La risoluzione del contenzioso ancora una volta è relegata a può essere affrontata attraverso le commissioni paritetiche, dove esiste una uguale rappresentanza delle amministrazioni e del sindacato, fermo restando invece poi i gradi di giudizio esterni a cui si può ricorrere. Ultimo tema che ci porta quindi alla slide finale, quella successiva, sul tema della valutazione del controllo. È stato forse l'argomento su cui ci siamo soffermati di più, anche perché in particolar modo in Francia questo è un tema caldo, molto caldo. È un tema proposto nel 2001 con la LOLF, che come avete visto prevede comunque una entrata in vigore a partire dal 2006, quindi stanno impiegando 5 anni, no, dal momento in cui l'hanno immaginata al momento in cui hanno reso obbligatorio l'introduzione dei meccanismi di valutazione della dirigenza, caldo soprattutto per la netta opposizione dei ruoli medio-alti dell'organizzazione francese, dei funzionari e dei dirigenti, rispetto all'introduzione di meccanismi di retribuzione variabile. Dicevo quindi, ancora una volta, affrontando prima il modello francese, molto legata e orientata verso i sistemi di controllo formali e di merito, forte integrazione, grazie soprattutto al meccanismo appunto della loi organique, della loi financière, quindi della LOLF, dei meccanismi di pianificazione, programmazione, controllo e sistemi di valutazione collegati. Questa cosa evoca fortemente, no, il modello italiano e l'impianto legislativo del 286, ma vedremo poi il tentativo che abbiamo fatto di ricomporre graficamente in una slide unica il confronto a cui stiamo facendo adesso riferimento. Ultimo aspetto sul tema inglese, assolutamente sistemi di controlli di tipo privatistico, quasi aziendali. Ieri nel racconto della Bustin sul sistema sanitario, il meccanismo utilizzato è quello della balance scorecard, che come sapete è un meccanismo che si è affermato e che è molto presente in moltissime aziende, no? Che producono detersivi o producono altri meccanismi, no? Altri prodotti di mercato. Esiste un audit interno ed esterno, soprattutto nel meccanismo di valutazione il focus è sulla sottolineatura, sulla focalizzazione del rapporto capo-collaboratore. Forte integrazione e feedback rispetto alle prestazioni. In conclusione, sul tema del sistema dei controlli, poi magari se qualcuno dei chairman delle sessioni parallele vuole aggiungere qualche considerazione personale è il momento, abbiamo provato a ricomporre lo scenario delle esperienze delle sessioni parallele col tentativo di dimostrare quanto forse, ecco, Donato Pennetta ha anticipato, il nostro modello sul tema del sistema dei controlli e della valutazione è estremamente sofisticato, ricomprende sul piano logico e sul piano operativo, poi nelle varie esperienze maturate al centro e in periferia, tutti gli strumenti di controllo reale di un'organizzazione compatibilmente con questa doppia anima che è vera sempre nelle pubbliche amministrazioni, cioè da una parte il controllo, diciamo, di legittimità e dall'altro invece poi il controllo gestionale, se volessimo bipartire la realtà dei controlli, no? Allora, in una certa qual misura abbiamo riportato, vedete, sotto le bandiere inglesi i termini utilizzati per la balance scorecard in termini di che cosa si controlla attraverso il meccanismo della balance scorecard. E quindi il financial, l'aspetto che nel nostro sistema di controlli si chiama controllo contabile o controllo di gestione, la workforce e la customer satisfaction, cioè da una parte l'efficacia della produzione dei servizi, no? Che è legato nel nostro sistema al controllo di gestione e alla valutazione delle performance, dall'altra il rapporto tra risorse input e prodotti finali, cioè quante risorse impegno per poter riprodurre e rappresentare o garantire il servizio nelle amministrazioni. Infine, il cosiddetto operational, che si muove sul piano della, da una parte, verifica che la pubblica amministrazione persegua fini pubblici, e quindi il controllo di quello che noi chiamiamo controllo di legittimità, e dall'altro il fatto che segua indirizzi strategici definiti, e quindi un controllo che ha a che fare con la garanzia che la macchina pubblica si muova poi verso i fini più adeguati. La LOLF, come vedete, dove è rappresentato per sintesi la bandiera francese, tocca esattamente questi temi in maniera molto approfondita e strutturata, ma nella buona sostanza, ed è questa poi la dimostrazione finale, il punto al quale volevamo arrivare, nella buona sostanza il modello proposto nel 99 in Italia è assolutamente valido, validato dalle esperienze con le connotazioni tipiche nazionali, e probabilmente va rinforzato e applicato un po' di più di quanto non sia stato fatto finora. Ecco, io mi fermerei qui, anche perché ho visto il tempo, no? Ho superato di 2 minuti e mezzo il tempo assegnato, quindi infatti mi fermo.
Sì, pensavamo magari di fare qualche flash sui tavoli, non so se anche Bruno vuole unirsi. Da dove partiamo? Partiamo dalla base, dalla disciplina del lavoro pubblico, che Vincenzo è stato chairman, sì, in questa sessione. Prego.
Allora, scusatemi.
Sì, pensavamo magari di fare qualche flash sui tavoli, non so se anche Bruno vuole unirsi. Da dove partiamo? Partiamo dalla base, dalla disciplina del lavoro pubblico, che Vincenzo è stato chairman, sì, in questa sessione. Prego.
Allora, scusatemi. Mi scuserete se faccio un paragone calcistico, ma poiché a me da bambino piaceva Mazzola, cercherò di fare il telegramma, una cosa simile al telegramma di Mazzola, sperando di essere efficace come lui quando commenta il gioco. Allora, intanto io volevo dire che mi piacerebbe, oltre al quadro esauriente che ha fornito Giancarlo Senatore, che rappresenta adeguatamente le diversità, dal nostro punto di vista mi sembrava interessante riflettere su alcuni spunti che in termini di ripensamento del nostro sistema possono essere utili. E in particolare mi riferisco, nella nostra sessione, quella lì dedicata alla disciplina del lavoro e agli strumenti gestionali e di tutela, all'intervento molto esauriente che ha fornito Mr. Oxevo, che è ancora qui con noi stamattina, che riguarda uno spaccato molto completo del sistema dell'amministrazione, del sistema della gestione di risorse umane nell'amministrazione centrale. Perché nel suo intervento ha fornito alcuni spunti di riflessione che potrebbero essere utili in una prospettiva di lavoro che certamente deve avere deve guardare avanti anche con modalità differenti da quelle che abbiamo utilizzato, proprio per poter poi confrontarci su strumenti e su istituti più puntuali. Ci siamo conosciuti, mi sembra, adeguatamente, però adesso il passaggio ulteriore potrebbe essere quello di andare ad approfondire tematiche specifiche. Ora, mi sembra che nell'analisi che ci è stata fornita, e in effetti poi il dibattito si è incentrato poi su questi aspetti, due sono gli elementi che mi piace sottolineare. Intanto, come questo sistema riesce a conciliare la esigenza di autonomia, che credo attraversi tutti i sistemi amministrativi, come diceva giustamente Donato, con una altrettanto sentita e comune esigenza di controllo della spesa pubblica. Ora, è parso evidente il fatto che ogni dipartimento ha forte autonomia, al punto tale da nel sistema contrattuale riuscire a definire, per quanto riguarda la materia delle retribuzioni, anche livelli retributivi molto differenziati per posizioni di lavoro con contenuti analoghi, per cui si crea effettivamente una forte, oltre all'apertura al mercato esterno, c'è una forte concorrenzialità. Questo significa che le amministrazioni hanno uno spazio di autonomia, ambiti di autonomia molto, molto forti alla ricerca delle migliori risorse umane sul mercato interno, anche sul mercato interno oltre che sul mercato esterno. Mi sembra che chiaramente questo si regga su un sistema di controlli molto forti, penetranti che rappresenta un mix, secondo me, tra quello che sono controlli di carattere aziendale, privatistico aziendale, come diceva Giancarlo prima, con alcuni dei controlli che sono presenti nel nostro sistema. C'è un convivono insieme un internal audit e un external audit. L'esterno audit affidato a società di revisione private, un report periodico alla Commissione di spesa pubblica, una relazione annuale al segretario permanente. Su questi elementi l'alta dirigenza di ciascun dipartimento si gioca la propria reputazione. sono appuntamenti questi che rappresentano momenti di verifica nella qualità, nell'efficacia della spesa, rispetto ai quali molta parte dell'autonomia decisionale dei dirigenti si va a verificare. Un altro elemento che mi è sembrato interessante, che mi piace sottolineare, ci incuriosiva, insomma, capire come un sistema di common law riconosce la peculiarità della funzione pubblica. Chiarisco, a fianco ad un sistema normativo che è sostanzialmente analogo per ciascun lavoratore, quindi c'è un sistema, un corpus normativo che è, vale per entrambe le categorie, il sistema inglese ha affiancato un codice della funzione pubblica che va a individuare poi le specificità del lavoratore che è inserito nella pubblica amministrazione centrale, ma credo che vi sia qualcosa di analogo anche per l'amministrazione territoriale. Dove poi il sistema rende efficace l'applicazione di questa normativa? Nella istituzione di una, in una istituzione che è il Civil Service Commissioner, che ha un ruolo di tutela e di verifica dell'applicazione di questa normativa. Ma non solo. Ha anche, come veniva ricordato prima, funzione di risoluzione delle controversie, con un'ottica che è in parte interna, è vero, è un organo interno, però qui va meglio precisato la caratteristica di questo organismo, perché fra l'altro questo ci riecheggia una discussione che, vi ricordate, è stata fatta in passato, ogni tanto ritorna, quella di un'autority interna al sistema pubblico. Civil Service Commissioners è un organismo interno all'amministrazione centrale dello Stato, con caratteristiche di indipendenza, in quanto i soggetti, i professional che sono inseriti in questo organismo, in questa struttura, sono almeno l'alta dirigenza è di nomina diretta della regina, quindi non passa per una nomina governativa. E questo mi sembra un elemento interessante di riflessione. Giustamente in vari interventi, anche ieri nell'intervento di Francesco Verbaro, si sottolineava il problema del contenzioso nel nostro sistema di gestione delle risorse umane, e quanto questo condizioni la gestione delle risorse umane. Altri sistemi, altre realtà nazionali hanno privilegiato modalità che sono modalità di composizione delle controversie pre-giudiziali, quindi che riescono ad assicurare maggior continuità alla gestione delle risorse umane. Forse questo elemento, secondo me, a mio avviso, rappresenta un spunto interessante della soluzione inglese, anche alla luce del fatto che, lo riconosciamo tutti, gli strumenti deflattivi, le soluzioni deflattive riconosciute nel nostro sistema, penso all'arbitrato o alla stessa conciliazione obbligatoria, tutto sommato non mi sembra che abbiano dato grandissima prova. Forse nel sistema con l'arbitrato si è guardato ancora più oltre al sistema statunitense, con la piccola differenza però negli Stati Uniti esiste l'arbitrato e non esiste il giudice, quindi si è fatta una scelta ben definita da tempo, oltre ad alcune problematiche specifiche del contratto collettivo quadro, l'accordo collettivo quadro che non è il caso di richiamare. Quindi questi mi sembrano gli elementi di interesse che possono rappresentare spunti di riflessione e di approfondimento successivi sulle tematiche della disciplina e della tutela.
Cinque minuti per un saluto anch'io, dai, così certo, ne approfitto. Per darvi lo spessore e il senso delle radici, io e il professor Ruffini siamo romagnoli. Quando abbiamo visto il nostro nome qui, ma non c'erano le sedie, con molta coscienza della realtà abbiamo detto meglio star giù, così facciamo la sceneggiata. Ecco, questo per dire quanto può essere interessante andare a fondo di ciò a cui uno appartiene. Perché più che si incontrano gli altri, e l'ho imparato dagli inglesi, quando mi hanno detto da dove inizia il cambiamento, dall'incontrare l'altro, cioè stare con l'altro è la possibilità per te di cambiare e di muoverti, posizione molto, molto interessante. Allora io alcuni flash ho seguito il sistema delle carriere e la valutazione, nell'incontro con le persone nel lavoro comune e individuo questi come sottolineature anche come ipotesi di lavoro, perché la cosa interessante di quest'anno e mezzo di governance è che intanto io sono cresciuto, ho approfondito certi rapporti, certe relazioni, magari per voi non dice niente, ma per me è importante, siccome comincio ad avere una certa età ho bisogno di spendere bene il tempo e ho visto che si è lavorato seriamente e questo non è cosa da poco. Rispetto agli incontri, alcune ipotesi di lavoro, mi sembra che dall'esperienza francese è interessante capire come andrà a finire il nuovo contratto sociale tra funzionari, pubblica amministrazione e Stato, cioè veramente è una questione in atto interessante. L'altra questione è l'idea di qualifica e di competenza, qualifica rispetto a una stabilità di acquisizione di conoscenze, competenza legato a quello che serve e quindi qualcosa chiamavano di più volatile. E mi sembra che ci sia un tentativo di passaggio dall'idea diciamo di corpo e di grado e di carriera all'idea appunto di competenze. Un'altra questione interessante è il repertorio delle professioni, soprattutto quello legato alle amministrazioni locali che abbiamo incontrato. Qui venivano fuori tre approcci, uno statutario legato al contesto dello statuto, uno organizzativo legato alle esigenze dell'organizzazione e uno professionale. Quindi anche in questo senso veramente mi è sembrato interessante una provocazione. È possibile passare dalla impostazione rigida statutaria a una cultura della professionalità come percorso per la persona? E la questione di fondo è questo, nuove tecniche gestionali, la legge finanziaria, lavorare per obiettivi, tecniche manageriali, è possibile un cambiamento conservando lo statuto? Ecco, ad esempio, su queste cose mi è sembrato interessante sottolineare una possibilità di ipotesi di lavoro, di ulteriori approfondimenti e di qualificazione delle relazioni. Nel contesto inglese mi è sembrato che questo orientamento al cliente, all'idea del servizio, per cui è pubblico ciò che dà una risposta ai bisogni pubblici, indipendentemente dal soggetto che costruisce questa risposta, mi sembra di un'evidenza chiarissima rispetto al modo di porsi. Quindi interessano tutte quelle professionalità legate e tutti quei percorsi, esperienze di lavoro legate a questa capacità di risposta. Mi colpiva un'esperienza di telelavoro a Cambridge dove raccontava su 20 funzionari abbiamo 7 scrivanie ed esistono posti di lavoro dislocati nel territorio perché si porta l'amministrazione vicino al cittadino per costruire delle risposte. Ecco, ad esempio, queste dinamiche molto accentuate, e concludo con questa ultima provocazione, l'idea di rete e di lavoro come rete, come costruzione di rete, cioè nel senso che c'è un modo di pensare i rapporti tra colleghi, con la direzione, con l'utenza, che ti permette di ripensare il tuo modo di lavorare e questa qualità di relazioni è quella che ci permette di pensare dei possibili percorsi. Io credo che anche per l'esperienza italiana nella pubblica amministrazione, per i soggetti che hanno responsabilità di accompagnare funzionari dirigenti a ruoli diversi, a una nuova consapevolezza, con tutti questi intrecci politica e amministrazione, sia veramente interessante, vi do questa metafora, se la mia generazione poteva acquisire anche una posizione dignitosa professionale senza la conoscenza delle lingue, i nostri ragazzi non se lo possono più permettere. Io da questi incontri ho percepito che anche vedendolo nelle facce di tanti colleghi, dirigenti del personale, incontrando queste esperienze si è aperta una finestrella di possibilità di rapporti, di relazioni. E questo credo che sia non solo un arricchimento dalle persone, ma anche il modo di sostenere tutte le persone che abbiamo dietro. perché personalmente incontro decine di funzionari per attività di formazione e consulenza negli enti e veramente quando faccio esperienze interessanti riesco a dare delle opportunità anche per le persone che mi stanno attorno. In questo senso veramente aveva ragione Seneca, per chissà dove vuole andare ogni vento è favorevole, cioè nel senso che non esistono al di là del contesto chissà quali contraddizioni, ma la questione è serissima, perché l'impressione dell'Europa così radicata nella cultura e filosofia greca, latina, medievale, europea, fortissima, di cui questo nostro paese, la nostra bella lingua così ricca, che spesso i nostri traduttori fanno fatica ad esprimere la sensibilità della ricchezza della nostra lingua, perché, voglio dire, è un patrimonio di storia. Ecco, io dico che questa ricchezza è una possibilità per potersi incontrare per poter crescere, per potersi confrontare. La vedo appunto essenziale come possibilità di ripensare, di ricostruire questo movimento di persone, di nuove aggregazioni. L'ultima immagine, questa Europa ricca che vive il benessere rischia a tutti i livelli, società civile, aziendale, economica, sociale, di fare come gli aristocratici francesi che giocavano alla pallacorda mentre i borghesi studiavano, lavoravano e i più crudeli preparavano le ghigliottine. Cioè veramente è un tempo che non ci permette leggerezza nel usare bene le occasioni e nell'assumersi responsabilità a livello accademico, a livello sociale, politico, culturale e di gestione amministrativa. Io il patrimonio che porto a casa sono delle facce meno sconosciute. Per me la Francia è Silvia, o Beverly e l'Inghilterra, o il nostro amico del Dipartimento dell'Educazione. Quando penserò a questi paesi avrò presente dei volti, e di questo non me lo toglierà nessuno al di là di tutto, e penso che sia quello che in ogni caso ognuno si porta a casa. Ho finito, prego.
Grazie Bruno, grazie. Anche l'applauso.
Visto il tempo, volevo limitarmi ad alcune, diciamo, considerazioni riguardanti il tavolo sulla selezione e sull'accesso. Beh, innanzitutto il primo dato che è venuto fuori, che il problema della limitazione delle assunzioni di personale pubblico, vuoi per esigenze organizzative, vuoi probabilmente soprattutto per esigenze di tipo finanziario, non è un problema solo italiano. È un problema comune quantomeno alla Francia e alla Gran Bretagna. Ed infatti in Regno Unito abbiamo una terapia abbastanza dura, la riduzione drastica, veniva già prima ricordato, del numero dei dipendenti pubblici. Nell'esperienza del nostro amico del Dipartimento per l'Educazione si va verso una riduzione grosso modo del 50% del numero dei dipendenti. Si ci va attraverso forme di esodo incentivato, quindi dare dei soldi ai dipendenti generalmente più anziani che fuoriescono. A questo non si accompagna il blocco delle assunzioni, c'è una contrazione delle nuove assunzioni, delle immissioni dall'esterno di personale, ma che comunque continua perché evidentemente si sceglie una strada di svecchiamento, di modifica dei profili professionali, delle competenze professionali, ma il dato che ci deve fare riflettere da questa esperienza, che è il dato che nella nostra realtà invece non è stato scelto, perché da noi è stato scelto, come sappiamo, negli ultimi anni la strada del blocco del turnover, è il dato di una diminuzione complessiva del numero dei dipendenti, ma con delle modifiche anche all'interno del rapporto di lavoro. In Francia il problema viene affrontato con una limitazione delle possibilità di nuove assunzioni. Un secondo punto, e concludo, invece molto caldo per noi, non è un problema, non costituisce un problema per nessuno degli altri due paesi con a cui abbiamo avuto la possibilità di confrontarci. Il problema dell'autonomia, particolarmente caro e sentito negli enti locali, perché i nostri comuni e le nostre province hanno un'autonomia che tanto più dopo la riforma del titolo V della Costituzione è garantita nella Costituzione, hanno un'autonomia riconosciuta dal 165 nelle scelte per ciò che riguarda la gestione delle risorse umane e dei modelli di organizzativi, ma hanno avuto, sappiamo, negli ultimi anni dalle leggi finanziarie fortemente conculcata questa loro autonomia. Beh, questo è un problema italiano che negli altri paesi, a quanto meno in questi altri due paesi, non esiste. Non esiste perché nel Regno Unito vi è una responsabilizzazione molto forte sul terreno del budget e ci ricordava prima Enzo la pregnanza del sistema dei controlli nel Regno Unito, e volevo qui sottolineare un elemento particolarmente differente rispetto alla nostra realtà. I controlli non solo non sono dei controlli, sono dei controlli profondamente diversi dai controlli italiani, o al meglio da quel che resta in Italia del sistema dei controlli, sono dei controlli di tipo sostanzialmente aziendale, ma l'altro elemento molto forte è che in Inghilterra i controllori sono indipendenti. Sono interni alle amministrazioni, ma sono indipendenti, e che è un punto che invece nel nostro sistema non esiste. Comunque in Inghilterra il problema dell'autonomia non si pone, perché ci sono dei budget e rispettando quelli e rispettando i principi, le direttive, si ha piena autonomia gestionale. In Francia il problema non si pone da un altro punto di vista, perché il grado di autonomia delle singole amministrazioni e anche degli enti locali, per gli enti locali anche se rafforzato rispetto al passato più lontano, è comunque un grado di autonomia fortemente limitato. Quindi l'utilità di questa esperienza, soprattutto perché ci consente, ritorno al primo punto che avevo prima evidenziato, ci consente di riflettere su come il problema del contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni e della razionalizzazione del modello organizzativo delle amministrazioni pubbliche sia un tema non solo italiano, ma un tema comune agli altri paesi che abbiamo esaminato dell'Unione Europea.
Bene, grazie Arturo. Mi sembra che con questo quadro abbiamo... possiamo dire, almeno per quanto riguarda questa analisi, che eravamo partiti con l'idea di osservare dei modelli, abbiamo trovato in questi giorni dei compagni di viaggio, no? In questo cammino di sviluppo della pubblica amministrazione. Io ringrazio dei compagni di viaggio in tutti i sensi, vero Bruno? Vedo che fa di sì con la testa, sì. E quindi forse questa è una delle cose che maggiormente ci rimangono da questo confronto. E compagni di viaggio che abbiamo visto anche impegnati, faccio un esempio, abbiamo visto i francesi come noi Formez del CNFPT impegnati a capire quale sia l'assetto organizzativo delle funzioni pubbliche, ma non solo l'assetto organizzativo, il sistema di regole delle funzioni pubbliche in tutta Europa, perché dal CNFPT e anche il Formez, per esempio, è impegnato molto su questo versante, e la funzione pubblica chiaramente ancora prima, sempre di più si pone la domanda di una possibilità di mobilità a livello internazionale, no? La mobilità sia all'interno tra pubbliche amministrazioni dello stesso territorio, ma sta emergendo una richiesta di confronto e di possibilità anche di fare delle esperienze fuori dal proprio territorio, quindi di funzionari pubblici che vogliono provare a realizzare delle esperienze all'estero. Al CNFPT abbiamo visto un lavoro molto interessante di analisi dei diversi sistemi dei 25 paesi dell'Unione Europea. Noi stessi siamo impegnati su questo versante, cercare di capire quali siano le regole, no? Che ci consentano eventualmente di rendere più concreti anche e più frequenti questi scambi, di inserirli nella normalità del lavoro del dipendente pubblico. Io ringrazio i relatori di questa sessione. Passerei alla sintesi degli altri tavoli. Avevamo due tavoli nei quali si è discusso di esperienze sui sistemi informativi e punto debole, abbiamo visto anche in Italia, delle direzioni del personale. È drammatico, dice il dottor Verbaro, sì, veramente un punto dolente. Abbiamo realizzato questa indagine, ma non solo questa indagine, ma più elementi ci dicono che le direzioni del personale stanno soffrendo, in particolare nel meridione, grazie a tutti voi, che stanno soffrendo proprio per una carenza del flusso di informazioni all'interno, che impegna, abbiamo visto i direttori del personale e vediamo i direttori del personale impegnati non a svolgere, per lo più non a svolgere il proprio lavoro strategico all'interno della propria amministrazione, ma molto spesso per una buona parte del tempo anche soltanto a passare carte, a cercare informazioni, a dare informazioni all'esterno. Va bene, la faccio breve, abbiamo i chairman io li invito ad avvicinarsi della sessione sui sistemi informativi per le pubbliche amministrazioni. Parli da lì Renato Ruffini.
Sì, perché incentiva la velocità.
Incentiva la velocità.
Per rispetto della platea.
E poi avremo il dottor Jaime Rocas Algueta. Prego Renato.
Sì, grazie. Dunque, niente, io sono stato incaricato di rapportare il gruppo di lavoro sui sistemi informativi. Probabilmente perché hanno fatto un po' la prova del cretino, nel senso che sono tra le varie vicende sono su quello meno esperto, quindi probabilmente se riesco a rapportare a voi le cose è segno che sono abbastanza chiare. Fortunatamente c'erano dei colleghi che mi hanno aiutato, Danilo Tortola, Fiorenza e Luca, che in qualche modo aiutano. Detto questo, e poi magari lasciando qualche commento alla fine su discorsi più generali, il gruppo di lavoro ha fatto 4 relazioni. Le chiarisco, così poi si chiariscono bene anche le sintesi dei discorsi che credo siano importanti. Due relazioni su sistemi di gestione gestionale, due relazioni sui supporti dell'informatica all'attività formativa, quindi learning e formazione a distanza in generale. Il primo caso era quello della Regione Veneto, che ha sviluppato un sistema di intranet all'interno dell'amministrazione, un sistema intranet la cui parola chiave detta da parte di chi l'ha impostato era trasparenza. Sostanzialmente attraverso l'intranet gestiscono tutti i sistemi interni di comunicazione in tempo reale delle informazioni, di interazione col personale, di formazione, di servizi interni, dalla modulistica più semplice ad altro. Il sistema intranet è stato sviluppato fermo restando i sistemi di database gestionali di cui già dispongono. Quindi è stato l'involucro per interfacciarsi con gli utenti interni dell'ufficio del personale, sia sugli aspetti, ripeto, aspetti gestionali operativi. Trasparenza significa trasparenza e recupero di efficienza e di maggiori relazioni, è stato citato in particolare il discorso dei sistemi di valutazione che nonostante l'esistenza iniziale poi hanno permesso di avere anche qui maggiore trasparenza, un governo in tempo reale del sistema di valutazione, eccetera. Condizioni. Quali sono state le condizioni che hanno permesso alla Regione Veneto di sviluppare questo sistema con dei livelli di soddisfazione interna significativi? Un dato che emergeva in modo evidente nella testimonianza, i dati erano due. La Regione Veneto ha costituito nell'ufficio sviluppo del personale, ha modificato recentemente gli organici, hanno dei nuovi dirigenti, l'età media è molto bassa e le competenze sono molto specialistiche e trasversali. Quindi alcune condizioni di investimento di base ci sono state e che hanno permesso. La seconda osservazione che si evinceva dalla relazione, proprio dal comportamento delle persone, una forte volontà, una forte gestione del processo da parte del dirigente e dei suoi collaboratori. Quindi era una squadra, un gruppo molto coeso, con una forte volontà di muoversi. Quindi non nessuna resistenza agli affermati e alla fine su molte questioni hanno avuto ragione, perché poi gli utenti interni, non dico che li ringraziassero, però sostanzialmente hanno messo molti vantaggi del sistema. Seconda testimonianza, caso Telecom. Il caso Telecom è un caso classico di introduzione di un sistema IRP. SAP, tipico SAP, tanto per in questo caso facciamo nomi perché. Quindi al di là delle questioni tecniche, nella testimonianza, l'interesse della testimonianza è stato molto forte in relazione al processo di change management che è stato sviluppato per attivare il sistema SAP. Due osservazioni da questo punto di vista. Ovviamente credo che almeno in linea generale un sistema ERP che quindi integra all'origine le banche dati abbia un valore aggiunto rispetto ai sistemi gestionali negli uffici personali che normalmente avvengono, che sia evidente. Poi torniamo sulle cose tecniche fra un po'. Ovviamente ha dei costi di implementazione iniziale molto elevati, oserei dire costi umani, tra virgolette, ovviamente nessuno è morto, qualche capello bianco, questi costi vengono ripagati con una flessibilità dei sistemi molto elevata. Flessibilità e sicurezza dei sistemi molto elevata. È stata interessante la testimonianza di Change Management proprio perché il direttore che aveva la responsabilità dello sviluppo del sistema ci dava dei dati che credo dovremmo imparare tutti a misurare le cose che facciamo, però dai numeri di riunioni che ha fatto, dal numero di email che sono girate nel gestire il progetto, eccetera. Comunque è stato molto stressato l'aspetto di change management. Sottolineo una cosa che poi riprenderò: probabilmente il sistema informatico è l'unica vera leva di cambiamento di cui oggi abbiamo a disposizione, perché agisce sul livello microorganizzativo, ma fra questo torno fra un po'. Gli altri due testimonianze riguardavano invece sistemi di formazione connessi alle nuove tecnologie. Il dottor Caspellini ha sviluppato un progetto in corso in Sardegna su un'integrazione fortissima dei sistemi formativi universitari che vanno dalla attività di orientamento fino alla formazione, quindi attraverso sistemi, piattaforme informatiche, sistemi di telematica, video, eccetera, eccetera, sta mettendo insieme dei mondi tra loro assolutamente lontani come quello delle istituzioni, delle università e delle scuole, quindi facciamogli gli auguri perché il progetto è in corso, ma sostanzialmente dimostrava come queste tecnologie integrano fisicamente anche le persone, e è un altro modo per creare quegli incontri, no? E quelle capacità di confronto necessarie. L'ultima relazione riguardava proprio uno scenario generale. La dottoressa Pacini, attraverso anche i lavori dell'osservatorio CNIPA, ha sostanzialmente rappresentato quello che è lo stato dell'e-learning nella pubblica amministrazione italiana rispetto a questo osservatorio privilegiato. Lo slogan che io faccio mio della dottoressa era: siamo piccoli ma cresceremo, quindi sostanzialmente c'era un'attività di sviluppo dell'e-learning abbastanza significativo, ovviamente con tutti i problemi tecnici che adesso sono collegati. Detto questo, la sintesi rispetto alle mie osservazioni personali, quindi for dummies, come si usa dire quando si parla di informatica, è un po' la seguente. Ovviamente io invece ho una sensibilità più organizzativa, quindi è importante, secondo me, leggere organizzativamente questi aspetti. e la lettura organizzativa è appunto che l'informatica, in quanto elemento che costringe il cambiamento a livello microorganizzativo, è una sicura leva del cambiamento. Sicura leva del cambiamento che necessita però di condizioni che vanno attentamente perseguite e che troppo spesso, per motivi di, uso una parola provocatoria, non è che creda a questa parola, ma per provocazione, di lassismo, sia dal vertice che dalla base, non vengono poi adeguatamente sviluppati. Ovviamente, ripeto, è una mera provocazione per essere più efficace nel tempo breve che ho. Cosa intendo dire? Quali sono le condizioni? Tre condizioni fondamentali per sviluppare un cambiamento attraverso la leva informatica. La prima è la condizione tecnologica. In questo caso purtroppo non siamo riusciti a rappresentarla, ma RSO nell'ambito del progetto Governance ha fatto una ricerca sui prodotti informatici che ci sono. I prodotti informatici che vengono venduti e vengono utilizzati sono principalmente sistemi gestionali, parliamo di personale, sistemi gestionali tra loro poco relazionati, molto rigidi, che ogni volta che devo trovare un dato devo chiedere permesso, scusa, fammi un favore, quanto vuoi, a un informatico di passaggio per fare il link tra un database e l'altro. Conseguentemente rigidità, sconnessione dei sistemi, difficoltà ad avere dati imprecisi. Quindi pochi prodotti ERP. Pochissimi implementati, c'era una collega che adesso non vedo, che stava implementando, in una regione stava implementando con tutte le difficoltà un SAP anch'essa, però sostanzialmente le esperienze sono poche, è difficile passare da una tecnologia all'altra, ammesso che l'ERP, per quel che posso capire io, sia la tecnologia giusta, però è difficile passare da una tecnologia all'altra, ma è probabile che a un certo punto il problema esploderà, nel senso che quando si comincerà a cambiare. Questo meccanismo, come è avvenuto nelle imprese negli ultimi 15 anni, 10 anni, si svilupperà. Quindi in condizione tecnologica ad oggi abbiamo qualche problemino, l'elemento chiave di cambiamento ancora è difficile da individuare. Secondo aspetto, orientamento ai processi. Per sviluppare questi tipi di sistemi bisogna essere fortemente orientati ai processi, perché l'informatica necessita di leggere la procedura. E parlare della procedura è inutile, ma parlare del processo. Il processo è una cosa, diciamo, un insieme di attività utile a un utente finale. L'orientamento ai processi non è, anche qui c'è un problema di orientamento organizzativo abbastanza forte. L'orientamento generale è spesso le funzioni, quindi riuscire a gestire più gli aspetti processuali non è sempre così semplice. Ovviamente però se parliamo del solo sistema gestionale del personale, probabilmente la cosa è più semplice, perché è comunque presidiato da una funzione specifica. Quindi l'elemento orientamento al processo è importante, ma non lo enfatizzerei più di tanto, in quanto non è che si faccia tutto un ciclo, ma se si lavora comunque su processi specifici è più facile da attivare. Terzo elemento, quello di gestione del cambiamento, change management, cioè le condizioni necessarie per implementare i sistemi informatici sono tali e delicate, talmente delicate, che necessitano di condizioni di gestione del cambiamento molto molto attente, molto molto specifiche. Forte commitment del vertice, costano le cose e il vertice deve dire non sì vai, ma deve proteggere, deve aiutare, deve dare un mandato organizzativo forte. Forte capacità poi a parte di chi porta avanti questi progetti, come si toccava con mano, sentendo le relazioni di chi li ha fatti, si toccava veramente con mano la loro volontà di cambiamento. Quindi ci deve essere, i responsabili dei progetti devono essere non solo il commitment, quindi il potere per poter, diciamo, in qualche modo indirizzare gli sforzi di altri, ma devono essere anche, diciamo, una forte energia nel gestione di questo cambiamento, capire cosa vogliono gli altri, ascoltare i punti di vista, però tirare e portare avanti l'attività.
Renato...
Quindi, ho finito. Okay. Quindi in questo senso la cosa fondamentale che si vedeva era sostanzialmente, insomma qui non si parlava di faccio una progressione, ne fai due, che regola adotto, qui si parlava di come cambiare le cose. In questo senso ribadisco, l'informatica è sicuramente leva del cambiamento e in generale come osservazione che faccio, ne avevo mille cose da fare, credo sia ora di smettere di parlare di strumenti e sia meglio parlare di politiche, nel senso deve avere delle visioni un po' più ampie, perché finché ci focalizziamo sulle singole questioncine ci scaviamo solo delle fosse. Grazie.
Grazie Renato. Mi dispiace dover chiedere di essere sintetici, purtroppo abbiamo iniziato con tanto ritardo. E dal dottor Jaime Rojas.
Grazie, dottoressa Usai. Io sarò brevissimo, farò 3 inviti. Il primo è a fare un esercizio insieme. Vi prego di mettervi in piedi. Anche lei, dottoressa, prego. Dottore, ci mettiamo in piedi. E in piedi siamo nella verticale, proviamo a muoverci nella verticale. Prego. In verticale, è la verticale. Quasi. Che cosa proviamo quando ci muoviamo in verticale? Esatto, c'è rigidità nella verticale. Adesso proviamo a muoverci in orizzontale. Abbiamo poco spazio.
Ma riusciamo a muoverci. Riusciamo a muoverci.
Che succede quando ci muoviamo in orizzontale? Quando ci muoviamo in orizzontale abbiamo n possibilità che la verticale non ci consente. Prego, vi potete sedere. Grazie. La verticale è importante perché lega il cielo e la terra attraverso di noi. È importante perché ci arrivano le norme, le leggi, gli istituti. Ma quando ci muoviamo in orizzontale possiamo trovare chi c'è accanto. Possiamo trovare il cittadino. Troviamo il compagno di lavoro. Troviamo il nostro dirigente sullo stesso piano. Cioè è qua dove, in questi modelli che abbiamo analizzato, dove troviamo una grande convergenza. E possiamo parlare di un modello europeo di gestione delle risorse umane. Quando ci muoviamo in orizzontale possiamo trovare le competenze, perché le competenze non sono altro che le persone. Possiamo lavorare in gruppo, possiamo lavorare nel processo, possiamo essere al servizio dei cittadini. Quindi le nostre conclusioni sono state che non ci sono modelli, ci sono dei concetti, delle idee in evoluzione. E qua è dove si trova una grande convergenza e le diversità che ci sono ovviamente anche in Italia fra nord e sud cominciano a scomparire. Quindi l'invito è a muoverci in questa orizzontalità e meno nella verticalità. Secondo invito, che non è un mio invito, ma un invito che faceva Anthony Giddens 3 o 4 settimane fa in un editoriale di Repubblica, dove invitava agli italiani. Anthony Giddens è il teorico della terza via, è il presidente della London School of Economics. Un inglese diceva agli italiani: vi invito a riflettere sul nord d'Europa, vi invito a vedere le organizzazioni del nord Europa, perché lì è dove troviamo ancora la sostanza dell'Europa, e la sostanza dell'Europa non è altro che equilibrare protezione sociale con efficienza e produttività. Terzo invito, e finisco, i casi, anche le conclusioni del nostro tavolo, lo trovate nel materiale che è stato distribuito, sarà distribuito. Ma vi prego a leggerlo, non per studiare questi casi, anche se sono molto interessanti, ma per trarre ispirazione, per prenderci un pezzo di quello che ci sia utile. Come il dottor Angelini si è preso delle facce, delle persone, prendiamoci anche un pezzettino di lì, portiamocelo a casa e forse ci viene qualche ispirazione. Grazie molto.
Grazie, grazie. E adesso l'ultimo contributo delle sintesi, la collega Donatella De Vincentis, che ci racconta sulla gestione associata del personale, il seminario di ieri. Grazie.
Buongiorno, grazie, scusate per la voce prima di tutto. Allora,
microfono.
È pronto. Basta avvicinarlo?
Sì.
No, non credo.
Sì, ok.
Allora, ridico, grazie, scusate comunque per la voce che è bassissima oggi. Io parlerò un pochino dello strumento associativo, intendo porre l'accento sullo strumento associativo come insomma importante strumento per perseguire l'efficienza nei piccoli comuni. Quindi non parlerò del progetto come si era inizialmente detto, perché è inutile, è più bello adesso affrontare l'argomento in sé, entrare nel vivo e far emergere magari anche un po' quelle che sono state gli spunti di riflessioni dal tavolo di ieri. Ora, in questa prospettiva di riforma della pubblica amministrazione che sta coinvolgendo insomma il nostro paese, anche però e soprattutto alla luce non solo di una riforma normativa interna ma di europeizzazione, oggi si parla tanto appunto di europeizzazione e quindi di questa insomma competizione allargata degli enti locali minori, non solo quindi all'interno del territorio nazionale ma con gli altri paesi europei, questa necessità non di uniformarsi ma se non altro di coordinarsi e di poter competere con questi altri territori. Per esempio prima Donato parlava dell'esperienza inglese, interessantissima, che pone il cittadino al centro dei servizi, l'erogazione dei servizi nella pubblica amministrazione. Ora anche da noi, con lo spostamento insomma, a livelli di governo più vicini al cittadino, il cittadino è divenuto inevitabilmente non più utente passivo destinatario dei servizi, quanto proprio cliente consumatore del servizio pubblico. E a questo punto si sente ancora di più l'esigenza in comuni così piccoli, nei comuni piccoli, di poter esercitare queste funzioni e servizi in un ambito territoriale più adeguato. E se non lo si può fare da soli, è necessario farlo inevitabilmente in gestione associata. Questo che rappresenta uno strumento importante di efficienza, dicevo prima, perché nei comuni con una densità abitativa inferiore ai 5.000 abitanti o comunque di poco superiore, chiaramente ci sono tutta una serie di limiti che nascono proprio dal limite demografico in sé, organizzativi, finanziari e anche proprio dal punto di vista del personale, dell'organizzazione del personale, perché non sempre si trovano le competenze professionali necessarie. Nei comuni possono, d'altro canto, dotarsi di queste competenze per motivi anche finanziari. Spesso infatti, soprattutto laddove non ci siano per esempio personale con qualifica dirigenziale. Ora, spesso accade nei piccoli comuni che infatti la gestione delle risorse umane sia addirittura quasi una funzione residuale, accessoria, perché non svolta direttamente, per esempio, che ne so, la gestione giuridica viene svolta dal segretario comunale, la gestione economica dai regionieri, perché non ci sono le professionalità necessarie. Con la gestione associata invece è possibile individuare le risorse di personale specializzate, esplicitamente dedicate, formandole, sviluppando competenze nuove laddove appunto non ci sono. Quindi, ritornando al concetto di europeizzazione di prima, se i comuni intendono perseguire, in questo caso i piccoli comuni, si parla tanto di performance, no? Non solo del personale, ma proprio di performance dell'ente locale, questa governance locale, devono prima di tutto investire sul personale. Investire sul personale che abbiamo già ripetuto più volte essere lo strumento alla fine operativo e più importante, e laddove non sia in grado di farlo da soli è necessario farlo, chiaramente con la gestione associata. Ovviamente tenendo presente, cioè non gestione associata to cure, ma chiaramente tenendo presente delle differenze strutturali, finanziarie e anche perché no, geografico-logistiche proprio del territorio. E la scelta di gestire insieme chiaramente deve essere vista come un progressivo avvicinamento delle strategie perseguite dagli enti. Ora, attraverso il progetto noi abbiamo potuto vedere, in particolare attraverso la linea sull'assistenza mirata, che è quella che è proprio stata operativa sul territorio, che ha affiancato le pubbliche amministrazioni, noi abbiamo potuto un po' tracciare, anche ieri, durante il tavolo di riflessione, a cui hanno partecipato anche esponenti delle regioni, oltre che dell'amministrazione centrale, e degli stranieri, e quindi dopo parliamo anche un attimo di questa piccola comparazione che abbiamo fatto ieri, perché è emersa una cosa molto interessante. Abbiamo tracciato un po' quelli che sono i principali step in termini di vantaggi e di nodi critici della gestione associata. Cioè, per vantaggi io intendo gli obiettivi che possono essere perseguiti attraverso questo strumento e sono sicuramente la possibilità di fornire agli utenti delle prestazioni di servizio sempre più qualificate al minor costo possibile. E come attraverso un ottenimento di economia di scala, perché attraverso un'erogazione di servizi più uniformi, di maggiore qualità, per esempio concentrando in un unico punto l'erogazione del servizio e facendo quindi nascere la possibilità non solo di eliminare servizi identici e duplicarli in una polverizzazione comunale magari, ma facendo sì che possano essere erogati servizi laddove in alcuni casi c'è l'assenza totale del servizio. Inoltre una struttura organizzativa anche più flessibile, perché non solo dà la possibilità di far fronte alle mutevoli disposizioni legislative, quindi all'adeguamento, ma anche perché per esempio consente di risolvere i problemi di squilibri delle dotazioni organiche. Quindi noi prima abbiamo parlato, per esempio tu parlavi di mobilità, adesso a maggior ragione di mobilità non solo intesa, noi parliamo addirittura più appunto di mobilità europea, no? Adesso invece addirittura nel nostro paese ci sono queste situazioni in cui bisogna riequilibrare all'interno del territorio la mobilità, perché ci sono dei comuni che magari appunto sono in cui professionalità sono completamente assenti e magari in altri dove c'è un surplus delle stesse professionalità. Poi chiaramente c'è anche una maggiore capacità di attrarre dei finanziamenti statali, regionali e comunitari. Le criticità, invece i nodi, i punti critici da sciogliere, noi li abbiamo individuati soprattutto per quanto concerne la volontà chiaramente politica degli enti, perché questo è il primo ostacolo che si ha nella gestione associata, quindi nel campanilismo, nella scarsa conoscenza proprio dello strumento della gestione associata, forse come mancanza di percezione del vantaggio a medio termine. Un po' anche la paura degli amministratori che la gestione associata o in alcuni casi l'unione possa determinare un ridimensionamento dell'ente sul territorio, quindi della percezione dell'ente sul territorio. La paura del personale, del trasferimento, della mobilità. Però sono tutte insomma problematiche che possono e devono essere risolte, anche e soprattutto un ruolo importante che deve avere anche la Regione. Infatti noi abbiamo visto, ieri al tavolo erano presenti degli esponenti della Regione Abruzzo, e in effetti è importantissimo il ruolo della Regione, non solo come politica incentivante in sé, no? Con i finanziamenti, ma anche proprio come dialogo, favorendo la cooperazione e dialogo anche come assistenza più forse burocratica, e quindi anche per trasferire l'importanza dello strumento all'ente locale minore, nell'ottica di questo dello sviluppo, dell'innovazione. Una cosa importante poi è emersa ieri, un altro punto importante invece è emerso nella comparazione in questo quadro europeo, per esempio delle differenze, nonostante in Europa ci siano diverse nazioni che come noi hanno una forte parcellizzazione comunale, per esempio la Germania, la Francia, prima per esempio Giancarlo parlava della Francia, che ha una grossa tradizione di associazionismo, molto più antica della nostra, proprio perché ci sono più di 36.000 comuni di densità demografica molto ridotta, o la Svizzera, in cui ci sono più di 6.000 comuni, la cui percentuale abitativa è inferiore ai 1.000 abitanti. Ora, chiaramente in Europa hanno reagito in modo diverso come strumenti, in alcuni casi attraverso un processo di aggregazione che è stato imposto dall'alto, in altri casi come da noi invece viene dal basso, cioè è una collaborazione stabile su base diciamo volontaria. La realtà francese è sicuramente, come dicevo prima, quella che ha un passo più avanti, perché ok, allora sarò velocissima, allora parlerò soltanto della problematica emersa, così è uno spunto di riflessione per dopo. Ci siamo lasciati con una riflessione, con l'incontro del nostro, diciamo, del nostro ospite tedesco, che ci ha presentato questa situazione così diversa dalla nostra, perché lì esistono due grandi federazioni di associazioni di comuni, e quello che è emerso è importante, ed è quello che si diceva prima della politica comunitaria, è che lì, in quella per esempio situazione così diversa dalla nostra, in cui molti servizi relativi alla gestione del personale sono esternalizzati e quindi sono per questo assoggettati al regime della concorrenza, c'è un problema per esempio dei vincoli comunitari alla disciplina della concorrenza, e allora è emersa dalla discussione la necessità e la volontà, l'auspicio che le forme associative dei comuni, dei paesi dell'UE, insomma, possano spingere la comunità europea a poter normare in tal senso, in modo tale che possa essere adottato un atto normativo che chiarisca la disciplina e la gestione associata, insomma, in Europa, nei paesi europei, con le difficoltà e con le differenze chiaramente di ogni, paese, assolutamente. Questo... Va bene, questa è una cosa più breve di così.
Ringrazio Donatella, abbiamo purtroppo tante partenze veramente, che poi alla fine si sacrifica tanto. Lei diceva, ma non lo so, questo tavolo è un tavolo molto specialistico, abbiamo parlato di argomenti estremamente specialistici, però di fatto chiudiamo secondo me con una metafora, perché fondamentalmente la gestione associata dei servizi per il personale nasce e si sviluppa nelle realtà di piccola dimensione, in Italia nei comuni di piccolissima dimensione, stiamo parlando di quel panorama di amministrazioni che sono al di sotto dei 5.000 abitanti, proprio molto piccole, fondamentalmente è in piccolo, il macro e il micro qualche volta si toccano, ciò che in questa occasione, in questo momento, è stato il nostro tema di dibattito, no? Unirsi, associarsi insieme con problematiche comuni, andare a cercare di risolvere e ad affrontare gli stessi tipi di problemi. Quindi, insomma, insieme per gestire meglio era il vostro motto, e mi sembra che possa essere adottato anche in questo contesto. Io grazie Donatella.